una persona quindi che diventa di tutto libera, realmente siete liberi, attenzione, siete liberi di andare in pensione, cioè di rimandare la pensione, perché lo Stato prima vi costringeva a andare in pensione, ora siete liberi. Siete liberi di scegliervi dove andarvi a curare, perché non possiamo smantellare la sanità pubblica se non vi convinciamo che la sanità pubblica non serve a niente, ti tratta male e quindi ti faccio sembrare che sei libero quando vai a quella privata, però sei libero. Sei libero tu di garantirti contro gli infortuni, contro la perdita del lavoro. In che modo sei libero? Sei libero facendoti le polizze assicurative. Le polizze assicurative non si possono fare tutto. Questo Sacconi lo sa, non è un principio. Non se le possono fare tutte. E per quelli che le polizze assicurative non se le possono fare, interviene l'individuo responsabile, il quale non si può fare le polizze assicurative. Però se si ricorda che lui può fare tutto e si attivizza e intraprende e investe su se stesso, può recuperare anche rispetto a questa mancanza. E ove questo non sia sufficiente, può intervenire la responsabilità di ogni individuo nei confronti degli altri che crea quelle relazioni sociali di prossimità, di solidarietà, che intervengono a compensare anche questa carenza. No? Ecco perché dico, guardate, disse che... Cosa?
Di americano, assistente caritatevole.
Sì. Caritatevole non solo, perché diciamo, qui già si comincia a vedere, perché un'altra delle cose che io spero di riuscire un po' a dimostrare è che tutto il ragionamento di Sacconi si muove su un terreno su cui anche chi si vuole opporre al capitalismo si dovrebbe preoccupare, che non significa muoversi allo stesso modo, ma per dire un terreno che in una certa misura è anche il nostro. Non a caso Sacconi, il libro bianco, lo scrive. Cioè, guardate che uno dei doni dell'Italia è che un paese che si è sempre dedicato al dono, uno dei doni, scusate il bisticcio, e che dice qui l'esperienza del dono, ossia l'esperienza del lavorare senza necessariamente avere in cambio un denaro, un salario, una remunerazione, è un'esperienza che ci appartiene già. E ancora una volta mette le mani su qualche cosa che nel frattempo nel movimento antermondialista ha cominciato a svilupparsi, no? Su cosa basiamo una nuova società, se non la basiamo sul denaro, scoperta del dono, relazione sociale, eccetera, eccetera. Tuttavia, diciamo, la sua ipotesi è un'ipotesi che fa perfettamente, che è totalmente interna alla strategia di uscita dalla crisi, il cui presupposto è riduzione del salario. E allora in una qualche misura bisogna, diciamo, dare una risposta anche a questo. Sacconi, ancora una volta, sul piano ideologico, ma non troppo, la dà. Dice sì, vi stiamo dicendo che dovete fare riduzione del salario. Adesso, è una cosa che vi farà del male, ma pensate che in cambio di questo, lavorando, avrete la possibilità di realizzare una serie di cose, tra cui persino il desiderio connaturato all'uomo stesso di costruire. Cioè, cosa ti... ecco, ritorniamo a Marchionne, ma cosa ti conviene fare? Lottare per un salario superiore rischiando di perdere il lavoro? O tenendoti comunque il lavoro, ti dà poco salario, cazzo, ma ti dà di già, ti dà la possibilità di realizzarti come uomo, perché costruisci, cioè poi per costruire significa che fai in un'ora 120 volte la stessa roba, ma stai costruendo, non so se è chiaro, credo che lo sia. Come dire, perdi il salario, ma se ti perdi anche questo, ti perdi proprio come uomo, non servi proprio più a niente. Oggi lo vediamo sotto forma di ricatto alla Fiat, per Sacconi è una sorta di costruzione ideologica pratica che si prepara e che loro stanno già facendo. Il che comporta, dico anche questo solo perché lì c'è un altro problema, che ripeto, Sacconi, adesso mi spiace nominare sempre lui come se fosse chissà chi, le sue sono idee messe in un certo modo, ma non sono soltanto le sue. Prima di lui c'era stato già un libro fatto dall'Unione Europea che aveva più o meno gli stessi contenuti. Adesso parliamo di Sacconi perché, per abbreviare le cose e fare ad intenderci. Quindi della retribuzione l'unica cosa che ci deve preoccupare è che sia equa. Cos'è una retribuzione equa? Una retribuzione equa è una retribuzione che a te lavoratore ti dà un minimo di dignità di sopravvivenza, ma deve essere equa anche per l'impresa. Non sia mai che una retribuzione possa mettere in crisi l'impresa. E qui però interviene un secondo problema. Perché è vero che noi oggi nella Fiat, per esempio, assistiamo a questo tentativo, diciamo, di neocorporativismo. Voi operai Fiat, dovete fare sacrifici perché dobbiamo salvare l'impresa. Se non salviamo l'impresa c'è morte per tutti. Neocorporativismo dell'impresa. Sacconi, guarda voi. Dice, anche l'impresa non è che la possiamo sempre garantire. Mo' c'avete la Fiat, ma mica possiamo scommettere che la Fiat esiste sempre. E allora voi lavoratori vi dovete dedicare anima e corpo all'impresa, ma non vi dovete ritenere titolari di un contratto di prendimento dall'impresa, perché l'impresa può anche scomparire. Ancora meglio, se voi liberate le vostre coscienze da questi vincoli burocratici e vi immaginate non come lavoratori dipendenti, ma come delle persone che possono tranquillamente passare da un'occupazione all'altra, dalla quale avete tutto da guadagnare. Perché passare da un'occupazione all'altra investendo su voi stessi è ovviamente mettendo nel conto che dovete intraprendere, diventare imprenditori, dedicarvi alla produzione. Lo Stato potrà intervenire in questi intervalli, ma tocca soprattutto a voi di mettervi in gioco e utilizzare le reti che sarete stati capaci di tanto sulla formazione. Sacconi è molto più in là di Gelmini, perché Gelmini, Sacconi dice, vabbè, la formazione, ma dove pensate che si possa fare? Nelle imprese. Volete davvero fare formazione? Andate ad imparare nelle imprese, se andate a lavorare gratis. Che aggiunge di più? Dice, io, Sacconi, alle imprese gli darei anche la possibilità di rilasciare i diplomi di scuola media e secondaria e visto che ci siamo anche le lauree e il dottorato di specializzazione, non me lo sto inventando, lo scrive lui con un po' di cautela perché non lo può dire apertamente, ma insomma la logica è questa, è l'impresa il vero luogo di apprendimento se vuoi essere un imprenditore di te stesso che ha capito che la sua vita deve essere attiva, ossia lavorativa. È là che puoi imparare davvero, e non soltanto la pratica, anche la teoria, e persino sostituire i corsi all'università. È una descrizione che contiene un rischio pesantissimo, perché questo significa che la vita di ognuno deve essere costantemente dedicata al lavoro. Il lavoro in questo modo rischia di diventare una vera maledizione, dalla quale il buon Sacconi ci può salvare soltanto ricordandoci che però il lavoro ci realizza, perché se noi la smettiamo di aspettare che sia lo Stato a risolverci le cose, allora noi ci riscattiamo come individui. E se noi accettiamo di farci carico dei problemi della famiglia, di chi ci circonda, noi smettiamo di essere infantili e diventeremo tutti adulti, perché ci saremo riappropriati di un maggior senso di responsabilità. Ecco perché vi dico, in una certa misura Sacconi corregge, è dentro il paradigma di Berlusconi, ma lo corregge, perché il paradigma dell'individualismo estremo, che è stato utilissimo a distruggere quel che c'era di movimento operaio in Italia, adesso non è più tanto sufficiente, perché quello che si prepara con la crisi comincia a creare altri problemi. E allora in qualche modo bisogna integrarlo o correggerlo. Per di più, da questo punto di vista, è evidente che se facciamo un'operazione di questo tipo, riduciamo i salari, tutti si impegnano a migliorare se stessi, avremo un grande accrescimento delle forze di lavoro. Riducendo i salari, alcuni si aspettano il capitalismo che aumentano gli investimenti. E riducendo i salari finalmente consentiremo a donne, giovani, anziani di essere inclusi nel mercato del lavoro. Aiuteremo anche loro a uscire fuori dall'isolamento e dall'abbandono. Temo che la sto tirando troppo. Diciamo così, di andare un po' più velocemente. Anche lui, ve le cito solo velocemente, per intenderci, non è che Sacconi la vede facile, anche lui è convinto che la sua ipotesi troverà delle resistenze. Ovviamente la prima resistenza è quella che lui chiama dell'egoismo corporativo. L'egoismo corporativo è quello che noi chiamiamo movimento operaio organizzato, lui lo chiama egoismo corporativo, che è una corporazione che si mette insieme e realizza il suo egoismo. E quindi questo, diciamo, è il primo ostacolo che lui sa di avere davanti, ma sa anche che in buona misura c'è già stato un percorso di destrutturazione di questo movimento operaio. E quindi si sofferma di più su altre resistenze. Una è una resistenza generale, che in realtà è già comprensibile da quello che abbiamo detto fino ad ora. E la resistenza generale è proprio questa idea di libertà assoluta che ha preso tutta la società, che fa considerare l'individuo strapotente in tutte le sue cose e lo porta a fregarsene del resto, no? Lui registra che questa è una difficoltà, dopo che vi abbiamo detto per anni che dovevate pensare solo a voi stessi, mo sarà un po' difficile di convincervi di fare un'altra roba. Un'altra resistenza, in verità una vera e propria ossessione per Sacconi, è la vecchiaia, perché lui è ossessionato da questi vecchi. Quello che odio di più dei vecchi, può sembrare strano, è il fatto che questi cazzo di vecchi vivono di rendita pensionistica, ma sono attivi. E per di più, è molto simpatica la descrizione che lui dà, vivete di rendita pensionistica, ma vivere di rendita, pensare solo alla vostra sicurezza, significa ridurre gli investimenti, significa ridurre i consumi e quindi ridurre il lavoro, che è come dire che la colpa della crisi ce l'hanno i pensionati, perché l'unica cosa che ci hanno in testa è vivere di rendita. Può sembrare assurdo, tuttavia è un'ossessione di questi vecchi che vogliono vivere di rendita, come un'ossessione quella dei giovani, su cui non li sto neanche a descrivere, ma per lui i giovani sono dei responsabili, soprattutto non riescono, sono stati troppo abituati alla ricerca dei diritti, questa ricerca insaziabile di diritti, e hanno perso l'abitudine di pensare ai doveri. E quali sono i doveri? I doveri sono che non riescono a mettersi al passo con la realtà. La realtà ti dice che devi fare lo spazzino. Tu giovane che ti rifiuti di farlo e non capisci che ogni lavoro ha la sua dignità, non sei al passo, non so se è chiaro, sei fuori dalla realtà, perché non sei al passo con quello che la realtà ti richiede. Tuttavia anche, per non parlare delle perdite delle competenze genitoriali, ormai questi giovani non vogliono fare più i genitori, ma non perché non glielo consentiamo, perché non vogliono, perché si rifiutano di farlo, perché sono individualisti ed egoisti. In mezzo poi ci mette anche delle cose assolutamente vere, cioè, tra le altre cose c'è questa abitudine dei maschi italiani che dei lavori domestici non se ne fottono. Cioè, anche di questo bisogna che d'ora innanzi cambiate un po'. Il senso di tutto questo, ovviamente, e qui veniamo, diciamo, alla parte seconda, è che salari più ridotti costringono ognuno a lavorare di più, ma espongono anche al rischio di non riuscire più a realizzare anche una serie di bisogni minimi. E qui, diciamo, le cose intervengono dal loro punto di vista. Da un lato dice, vero che più il salario ridotto, c'è più difficoltà, però meno male con la produzione cinese, la produzione dell'altro, riesco ancora a fornirti una serie di beni di qualità inferiore a quella di prima, ma tuttavia a prezzo inferiore. Ma soprattutto costringono a estendere l'impiego del proprio tempo, cioè costringono ognuno a dedicare più tempo al lavoro. Nel duplice senso, devo lavorare di più per l'impresa, se lo trovo, ma devo anche lavorare molto di più per tutta quella parte di lavoro riproduttivo che fino ad ora mi veniva ripagata con il salario indiretto attraverso l'intervento dello Stato. Diciamo, il meccanismo, su cui non voglio portarvela a lungo, è quello di fare in modo che il lavoro, cioè dedicato alla riproduzione della propria forza lavoro e riproduzione di una nuova forza lavoro, la generazione dei figli, che fino ad ora era sostanzialmente al carico del salario, anche se nella forma indiretta dello Stato, d'ora innanzi non deve più rappresentare per chi ti dà il lavoro, per il capitalista, un conto. Il lavoro di riproduzione non te lo posso eliminare, anzi te lo allungo perché ti do i servizi dello Stato, però per favore te lo fai tu, a me non mi deve costare più, che è totalmente come dire. Il lavoro di riproduzione te lo scarico, estendo il tempo di lavoro da cui posso accumulare i miei profitti. Dicendo, la brutalizzo per tagliare anche un po' velocemente. D'altra parte, se noi ci pensiamo bene, è un percorso su cui hanno già fatto notevoli passi avanti, perché noi facciamo esattamente questo quando andiamo in un certo periodo che ci facciamo benzina da soli, quando parliamo di un casello automatizzato, quando andiamo nei supermercati e passiamo noi le merci sullo scanner, anzi in una certa misura siamo anche oltre in questo senso, perché ormai siamo persino a momenti in cui il lavoratore non solo si fa da solo e si paga da solo la sua riproduzione, ma ormai il lavoratore è spesso costretto pure a pagare il cosiddetto capitale fisso, perché chi sta nei call center si deve pagare anche l'acquisto della postazione, cioè in qualche modo si scaricano addosso anche lui. Il problema però è questo. Tutta quanta questa costruzione è una costruzione che loro saranno costretti, tanto per intenderci, ad imporre con la forza, che tutta questa costruzione, con tutti i problemi che comporta, con il sovraccarico di lavoro che comporterà con ognuno di noi, potranno imporla soltanto con la forza, soltanto imponendosi con la forza militare dello Stato e spaccandosi il cervello per tutto questo, oppure può esserci un terreno in una certa misura fertile per una posizione di questo tipo. Io dico, e ve lo dico anche un po' provocatoriamente, perché poi questa è la parte che mi interessa di più, su cui vorrei che ci fosse una discussione tra di noi, non solo tra di noi. Io credo che il terreno fertile c'è, che anche questa soluzione, diciamo, la soluzione della crisi sociale, cosiddetta in Inghilterra, può trovare un terreno fertile. Può trovare un terreno fertile anche da parte, di buona parte, delle sue vittime predestinate. E qui naturalmente il ragionamento in una certa misura deve essere anche politico, perché è evidente che un'operazione come quella che stanno facendo, la Berlusconi, i Sacconi e compagnia cantando, alcuni anni fa avrebbe scatenato lotte, questa volta ora non scatena. E non scatena lotte per una serie di motivi. Alcuni di questi è perché lo stesso movimento operaio che una volta esisteva oggi è in grave difficoltà, non riesce a conservarsi in vita e non riesce a riprodursi. E quando manca anche una prospettiva è più difficile lottare. Quindi in una certa misura è come se la gente fosse già, da un certo punto di vista, costretta ad adeguarsi dalla mancanza di alternativa, dalla mancanza di organizzazione. Dall'altro lato c'è un problema reale, perché tu puoi anche essere imprenditore di te stesso e della tua forza lavoro, però c'hai due problemi grossi. Da un lato c'hai che se non trovi qualcuno che la tua forza lavoro l'acquista e la consuma, non ti guadagni nulla. Dall'altro lato tutta una serie di cose che prima lo Stato ti dava, ora non ti dà più. Quindi, mancando una prospettiva di lotta, non avendo più queste garanzie, può diventare in una certa misura gioco morte, l'unico modo per rispondere a tutti quei bisogni che prima qualcuno mi dava è solo far carico su me stesso, far carico su me e sulla possibilità che già accade, perché se voi pensate al numero delle cose che saprete già quanti lavori domestici non si chiama più idraulico, elettricista, ci si cerca di aiutare l'un con l'altro, perché anche da questi piccoli fenomeni poi che nascono certe. In una certa misura è come se diventasse obbligatorio aumentare il proprio grado di attività e di autoattività, ricorrendo, attenzione, ad uno scambio non monetario di attività. No? Cioè posso compensare quello che lo Stato mi ha perso, mi ha tolto, ricorrendo ad uno scambio in questa rete di prossimità in cui ciò che prevale non è lo scambio di denaro, non è lo scambio monetario, ma è lo scambio di solidarietà. Che guardate, quello Sacconi da un lato lo vuole, dall'altro lato è una pratica quasi inevitabile per rispondere alle difficoltà crescenti sia dei salari, dell'occupazione e dei ritrassi dello Stato dal welfare. È una pratica che però contiene un rischio che non so fino a che punto l'ha valutato Sacconi. Lo pongo, diciamo, alla nostra attenzione. Il rischio è che se tu sei stato abituato da sempre a pensare che l'unico modo di sopravvivere era venderla la tua forza lavoro e quindi avere in cambio della tua forza lavoro un salario, a un certo punto sei costretto a non credere più a queste cose. Ma non perché non ci credi ideologicamente, perché non ti si realizza più in fatto. E quindi sei costretto a dare la tua forza lavoro non più in cambio di un salario, ma per esigenze diverse di solidarietà sociale, di scambio, di sostenersi l'uno con l'altro. E quindi un paradigma che si interrompe, perché a un certo punto potrebbe anche succedere che quando l'hai cominciato a sperimentare, puoi anche dire, ma per quale motivo devo, adesso mi scuso se dico le cose, vorrei chiudere in fretta, forse le semplifico un po' troppo, mi dispiace, ma è per segnalare la domanda.